Grazie, grazie dottore. Allora, se non ci sono altre domande, io libero il relatore, ringraziandolo ancora per questa. Ah, prego Luigi, sì, scusami,
Posso
non ti avevo
solo.
visto, scusami, prego, prego.
No, volevo soltanto dire, mi ha fatto venire in mente il dottor Cacciavillari dell'investimento da parte del governo che può essere tipo la ferrovia. So che per esempio in Etiopia sono state fatte ferrovie, si diceva che il presidente dell'OMS, che è un etiope ai tempi del Covid, era stato anche bonario nei confronti della Cina, insomma. No, ecco, io la domanda della ferrovia mi viene in mente. Allora, l'Inter, squadra di Milano, è mi pare proprietà di un cinese che però si diceva che era controllato degli investimenti dal loro governo. Ecco, siccome si sono buttati sullo stadio e poi siccome il calcio non è come la ferrovia, non è un'autostrada, eccetera. Per cui, ecco, così, il giudizio del dottor Cacciavillari, serve un buon investimento è controllato dai cinesi, tutto lì.
Il calcio è un buon investimento per le squadre che vincono, ma siccome le squadre che vincono sono una su, non lo so, 20 che partecipano al campionato, le altre, insomma, o sono molto brave a formare talenti dai giovani e poi a venderli, quindi diventano, come dire, centri di training, no? E di sviluppo dei talenti, e se no. Quelli che mettono tanti soldi per sperare di vincere la Champions League o più modestamente un campionato nazionale, spesso hanno delle brutte sorprese. Poi, se hai gli sceicchi dietro, si parla di noccioline. Se hai, che ne so, la Juventus, che pure dovrebbe avere un'azienda importante dietro, se non vince si trova in difficoltà ed è costretta a fare tutta una serie di artifici contabili che chi giudica leciti, chi giudica illeciti, ma insomma dà un quadro non edificante del settore. A un certo punto, perché i cinesi sono venuti a acquistare squadre di calcio in Italia? Perché anche il Milan era a un certo punto. Perché Xi Jinping aveva, non dico ordinato, ma insomma, si era messo in testa di sviluppare il soft power cinese investendo nel calcio. Quindi voleva avere un po' quello che stanno facendo i sauditi adesso, no? Lo voleva fare acquisendo un ruolo importante nel calcio mondiale e quindi aveva indotto personaggi vicini. Cioè, tutti gli imprenditori in Cina in qualche modo dipendono dal governo, cioè non è che esiste un imprenditore che può dire al governo lasciami in pace. Oppure non ti voglio ascoltare. E quei pochi che ci hanno osato, poi sono finiti anche platealmente male, tipo Jack Ma, che è sparito dalla circolazione, insomma. E quindi aveva indotto un po' quelli più versati nel settore a comprare squadre. Poi la passione si è attenuata o si sono accorti che la questione non era così semplice, cioè creare un campionato cinese di livello mondiale, boh, sarebbe stato troppo costoso, troppo oneroso, non ne valeva la pena e quindi la spinta propulsiva, diciamo così, si è attenuata.
No, sì,
Però
sono.
anche nelle ferrovie, 30 secondi, anche nelle ferrovie non è detto che una ferrovia necessariamente sia un buon investimento. Ci sono ferrovie che hanno, diciamo, che apportano benefici economici superiori al costo, non solo di costruzione, ma poi ai costi operativi.
valutare l'impatto del
E ci sono
futuro.
ferrovie invece che invece rimangono, non dico cattedrali nel deserto, ma sono infrastrutture in perdita. Poi, se magari ci sono motivi ulteriori per tenerle attive, è un altro discorso, ma è un problema non economico di politica sociale a quel punto. Però costano.
Forse sono più produttivi i porti. Mi pare che Savona sia il 49%, il porto di Savona. Loro puntavano Trieste perché era importante per la Via della Seta, eccetera, eccetera. Io ho visto invece su canale cinese, ogni tanto vado a vedere, anni fa facevano vedere le loro ferrovie lunghissime, piene di, che partivano e volevano arrivare al nord Europa, insomma. Il canale CCTN, ogni tanto lo vedo, insomma. È in
Sì,
inglese, qualcosa capisco. Va bene, grazie, allora. Molto grazie.
ah, la domanda di Luigi mi ha fatto venire in mente un intervento che fece da noi sempre in questo corso, ormai credo 12 o 13 anni fa, Luciano Gallini, quando ci rappresentò il quadro di competizione globale che ci vedeva appunto in competizione con la Cina. A proposito dell'acquisto dell'acciaio, il suo concetto era molto semplice: lo comprano tutto loro, quindi loro costruiranno grattacieli, ponti, strade, viadotti, e noi no, a meno di pagarlo molto più caro. Molto semplicemente, questo era il concetto, mi rimase veramente molto, molto chiaro per la verità. Penso che sia un po' questo il quadro, no?
Assolutamente. La Cina è ancora oggi comunque un'economia grossa che influisce sulla domanda di materie prime di ogni tipo, dal rame al petrolio, dall'acciaio al litio, per dire. Quindi sì.
Va bene. Grazie davvero, dottore, grazie a tutte le persone che sono intervenute e a chi vedrà il video della lezione differita. Penso che oggi abbiamo messo, non dico un punto, ma ecco, abbiamo anche affrontato alcune questioni che sempre dal nostro punto di vista rischiano sempre di finire dentro il campo del ah, ma se dici così sei un complottista, però attenzione a non cadere nel complottismo, dimenticandoci però che forse c'è effettivamente qualche cosa di terribilmente storto nella nostra idea di mondo e che, torno al mio input iniziale, oggi forse si traduce in una, diciamo, differente, un po' differente da quello che avevamo immaginato. Cioè da una competizione fra grandi attori mondiali che poi si ripercuote dove più, dove meno, in base alla forza specifica e alle alleanze, sui paesi più piccoli, più poveri, meno importanti, che vengono poi insomma, a subire. È quello che succedeva, è sempre successo, ma ecco, non siamo in un quadro di ampliamento della democrazia e anche dei rapporti internazionali, siamo in un quadro, mi sembra, di competizione anche molto molto forte. Poi non sto a citare le questioni, le tante guerre aperte in giro per il mondo, bisognerebbe aprire un quadro molto più ampio di questo, probabilmente qualcosa c'entra, però non è il luogo. Penso che oggi abbiamo messo veramente tanta carne al fuoco, tanti ragionamenti sono stati affrontati nella maniera finalmente insomma, chiara. Grazie al dottor Cacciavillani, a Mengoli, che lo ha aiutato, affiancato nella redazione di questo libro, che naturalmente continuiamo a proporvi per l'acquisto. Chi non l'avesse ancora fatto, acquistatelo e naturalmente continuate a seguire anche il podcast. Grazie Dante, grazie a tutti, un augurio di buon
Grazie.
fine settimana a tutti, grazie anche al nostro amico Hacker che ha deciso poi di non disturbarci più, questa parte possiamo tagliarla.
Grazie a voi, è stato un piacere e insomma anche a chi ci seguirà sul canale in differita, raccomando di mettere un like.
Senz'altro, senz'altro, grazie, grazie a
Grazie,
tutti.
grazie ancora.
Grazie,
Buone cose.
grazie, 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 buona giornata.